Presidente, colleghe e colleghi, consiglieri, autorità, cittadine e cittadine. Dalla fine degli anni 60 del secolo scorso agli inizi degli anni 2000, l'Italia è stata colpita da una lunga, efferata, tragica e sanguinosa sequenza di atti terroristici che hanno ucciso e ferito cittadini inermi, intellettuali e servitori dello Stato, ai quali oggi rivolgiamo un deferente e commosso pensiero. Abbiamo subito stragi mafiose, come quelle che hanno ucciso i giudici Falcone e Borsellino, abbiamo ricordato prima Peppino Impastato, le stragi di matrice fascista come in piazza Fontana a Milano, in piazza della Loggia a Brescia, sul treno Italicus e la stazione di Bologna, omicidi mirati e crudeli di matrice comunistica da parte delle Brigate Rosse, vecchie e nuove, contro operai come Guido Rossa, magistrati come Francesco Cocco, studiosi riformisti laici e cattolici come il nostro Marco Biagi, Vittorio Bachelet, Ezio Tarantelli, Massimo D'Antona, Roberto Ruffilli, giornalisti come Walter Tobagi, Carlo Casalegno, e decine di agenti dei carabinieri, della polizia o di guardie carcerarie. Sergio Zavoli ha stimato che le Brigate Rosse sarebbero responsabili di ben 86 omicidi. La mafia ha perseguito i suoi loschi interessi cercando di affermarsi come Stato nello Stato. E come ho affermato anche ieri, nel ricordo di Moro e Biagi insieme alle autorità e alla signora Prefetto, il terrorismo nero e il terrorismo rosso, pur professando ideologie opposte, hanno in realtà condiviso lo stesso disprezzo per la vita umana, usato gli stessi metodi feroci e disumani e perseguito lo stesso obiettivo, colpire la libertà e la democrazia, scardinare la Costituzione nata dalla liberazione. La democrazia ha vinto, anche se all'interno di alcuni apparati dello Stato si sono annidati per troppo tempo complici e pusillanimi. La mobilitazione popolare, la fermezza politica e la reazione competente della magistratura e delle forze dell'ordine hanno sconfitto i terroristi. Ma quelle pagine drammatiche hanno segnato la nostra storia e oltre che a ricordare le vittime innocenti e a rendere loro omaggio, la memoria di oggi deve aiutarci a non ricadere mai più in simili tragedie. 40 anni fa, il 9 maggio 1978, le Brigate Rosse assassinarono Aldo Moro. Si concludeva così la prigionia cominciata il 16 marzo con il rapimento del dirigente della Democrazia Cristiana e l'uccisione degli uomini della sua scorta in via Fani. E bene ha fatto la Presidente a citarli uno per uno. La politica nazionale si divise fra chi escluse ogni possibile trattativa con le Brigate Rosse e che avrebbe preferito un gesto umanitario, la liberazione dei terroristi detenuti in cambio della liberazione di Moro. Vinse la linea di non accreditare le Brigate Rosse come interlocutori dello Stato, ma la responsabilità dell'omicidio ricade interamente sui brigatisti, sulla loro violenta, crudele concezione della lotta politica, sulla loro mancanza di pietà e rispetto della vita umana, che li rese sordi anche all'accorato appello del pontefice Paolo VI. L'auto contenente il corpo di Aldo Moro fu abbandonata a metà strada fra le sedi del PCI e della DC. Secondo i brigatisti era un atto di lotta al compromesso storico, alla politica di incontro fra le forze cattoliche, socialiste e comuniste, che non aveva solo lo scopo di far entrare il PC al governo, ma si proponeva di dare un nuovo impulso alla realizzazione dei principi della Costituzione. Chissà se un giorno sapremo la verità, chissà se un giorno sapremo quali forze interne ed esterne agirono per far saltare tutto. Perché il compromesso storico si arenò da lì a poco, ma i responsabili non furono i terroristi, altre furono le cause nazionali e internazionali. E se la brutalità delle Brigate Rosse ebbe qualche influsso, fu nella direzione opposta alle loro farneticazioni ideologiche di voler abbattere lo Stato imperialista delle multinazionali. Tuttavia, L'uccisione di Moro privò la democrazia di uno dei suoi principali protagonisti, un uomo di governo, attento ai cambiamenti della società e della cultura, aperto al dialogo e all'incontro. Aldo Moro era un uomo di partito, considerava la democrazia cristiana architrave della democrazia italiana, fu artefice di molti suoi successi elettorali e la difese con fermezza, anche quando i suoi esponenti non erano del tutto difendibili. Ma aveva ben chiaro che i partiti sono un punto di riferimento importante, ma non sono tutto, e che la società civile ha una vitalità propria che va rispettata e capita. Il partito è tramite tra la società e lo Stato, e ciò significa che se da un lato non può rinunciare a orientare e dirigere, dall'altro lato deve tenere aperti i canali di dialogo con la società, deve essere pronto a cambiare le politiche e le leggi, nel rispetto della giustizia e dello Stato di diritto. Nel 1976 la politica italiana era in una situazione di stallo. I numeri in Parlamento non consentivano la formazione di un governo stabile senza un'intesa fra i due partiti che insieme detenevano circa il 70% dei voti, la DC e il PC, partiti che erano stati alternativi per decenni e si erano duramente combattuti. Aldo Moro conosceva bene la storia di cui era stato protagonista, conosceva l'opposizione degli alleati della NATO all'ingresso del PC nel governo, voleva mantenere unita la DC e confermare il suo ruolo di guida della politica nazionale, ma sapeva che una politica di sviluppo, di opportunità e di puro scontro, duro e senza sconti, non era un gioco di parola, sarebbe stata dannosa per il Paese. Era consapevole che una convergenza con il Partito Comunista era necessaria per assecondare e governare i sommovimenti della società italiana, senza rinunciare alle proprie ragioni e senza nascondere le differenze. Era necessario trovare soluzioni originali per compiere con gradualità e prudenza un passo in avanti. In altri termini, in un sistema elettorale proporzionale, e qui c'è un ritorno, che non assegnava la palma della vittoria alla sera del voto, bisognava coltivare l'arte della mediazione e del compromesso, arte che egli aveva sempre praticato con successo nella DC e nel centro-sinistra. Durante quella che chiamiamo la Prima Repubblica, l'assenza di un'alternanza di governo implicò eccessi di mediazione, di occupazione dello Stato e di spartizione del potere, è vero, ma il compromesso non era e non è un principio immorale e infamante. Nella politica democratica, in un sistema pluralista e tanto più in un regime politico parlamentare, è la condizione per formare governi, per rendere proficua e non sempre sterile la discussione fra formazioni politiche diverse e anche opposte. Il compromesso può essere di basso profilo e minare il credito della politica, ma può essere pure di straordinaria portata, come è stato per la Costituzione repubblicana, a patto appunto che avvenga senza perdere di vista i principi e la luce del sole, per promuovere una visione di interesse generale e non per mere calcoli di potere. Moro aveva visto i primi scollamenti fra il sistema politico e la società. Difficile immaginare cosa avrebbe pensato di fronte al fenomeno della cosiddetta antipolitica. Di certo avrebbe ascoltato con grande preoccupazione gli attacchi, a volte sconsiderati, contro la democrazia rappresentativa e contro l'Europa, e probabilmente avrebbe invitato tutti a cambiare, ma dentro i binari della Costituzione. La storia che ricordiamo oggi è lì a dirci che chi è uscito da quell'orizzonte ha scritto solo pagine buie. Gli italiani hanno chiesto più sicurezza e nuova speranza. Non le potranno trovare in una campagna elettorale permanente, ma soltanto in una politica tanto coraggiosa quanto responsabile. Una politica capace di raccogliere le attese dei cittadini, ma al tempo stesso di non perdere il suo ruolo di sintesi e di guida. Gli sviluppi della situazione politica ci dicono che dovremmo evitare la corsa verso nuove elezioni anticipate, e ciò è un bene per le istituzioni, per il rapporto fra i cittadini e la politica. Ma non è questa la sede e l'occasione per giudicare gli eventi politici di queste settimane e di queste ore. È invece la sede, l'occasione, per formulare un auspicio, che tutti i protagonisti sappiano ritrovare il senso della responsabilità e la misura, che sono indispensabili per discutere seriamente fra forze politiche diverse e diversamente collocate, in maggioranza o all'opposizione, per assicurare al Paese un governo all'altezza delle sue attese e del suo ruolo, per rendere proficuo il lavoro parlamentare e per dare alla dignità, la dignità all'Italia in Europa con protagonismo e serietà, per essere ponte delle nazioni più avanzate, traino nel contesto internazionale molto difficile e non decifrabile. Questa è la sede e il luogo per auspicare che tutte le formazioni politiche rimettano al centro dell'agenda il ruolo e il rilancio dell'autonomia, affinché i territori possano dare il loro indispensabile contributo alla ripresa e alle riforme, per consentire al nostro Paese di continuare a sviluppare, visto i segnali positivi, la crescita e il progresso, il lavoro, il benessere e la coesione sociale, valori fondamentali dell'unità del nostro Paese e della forza del nostro Paese. La loro memoria sia impegno quotidiano per andare in questa direzione.